Benvenuti a una nuova puntata di We Go Game, il podcast di Basketball NBA. Io sono il vostro Sergio Vivaldi e qui con me c'è Andrea Panicchi, che conoscete come Dr. Philigood di NBA Two Face. Bentornato Andrea.
Ciao. Grazie, ciao a tutti.
E Daniele Starita, amministratore del gruppo Facebook di Spazio NBA. Benvenuto Daniele.
Ciao ragazzi, grazie per l'invito.
Allora, è impossibile non parlare della deadline, visto che insomma si è chiusa qualche giorno fa. E io vi chiedo il vostro commento su un'affermazione di LeBron James, ovvero tutte queste operazioni fatte dalle squadre della Eastern Conference che puntano improvvisamente a vincere lo fanno soltanto perché non sono più io nella Eastern Conference. E come conseguenza di questa affermazione direi: è vero che la Eastern Conference è meglio della Western Conference adesso? Ditemi.
Allora, inizio io. È vero nel senso che sì, si è aperta una finestra, credo molto nelle finestre nell'NBA, nella necessità di infilarsi dentro quando si apre. Si è aperta una finestra perché è andato via e ora l'Eastern Conference è contendibile, quindi la prima affermazione è vera. La seconda è senz'altro interessante, certo, gli squadroni a Ovest ci sono ancora, quindi è molto molto migliorata, è molto molto più bella da vedere. Bisognerà vedere poi alla fine dei conti se chi andrà in finale sarà in grado di battere la squadra dell'Ovest.
Sì, diciamo che è migliorata soprattutto in merito alle prime 4-5, visto che adesso con Oladipo i Pacers non sono più una squadra da temere, diciamo, ai playoff. Poi vabbè, insomma, la dichiarazione di LeBron lui l'ha fatta semplicemente per aumentare un po' il suo ego. Ora, io non credo sia... è una questione di prospettiva, è una questione di il momento giusto per fare tutte queste trade, quindi i Raptors devono convincere Leonard a rimanere, i Sixers o vanno lì quest'anno perché Simmons è ancora nel rookie contract, insomma è una serie di fatti che sono successi che LeBron non c'entra niente secondo me.
Però queste operazioni di mercato ci sono, diciamo, tanti dubbi su come tutti i vari pezzi funzionano. Ora, nel caso di Philadelphia sembra che funzionino benissimo, anche se la difesa è un po' in sciopero, a giudicare dall'ultima partita, ma non solo.
Ma allora, due partite sono pochissime, sia in positivo che in negativo. Già tipo domani sera si vedrà un altro matchup con Boston che potrebbe dar l'idea di quello che è la forza globale dei Sixers, e poi ci sono ancora altre quante, 28 partite prima dei playoff, quindi è presto per dirlo, però obiettivamente qualcosa è cambiato, il tempo giudicherà.
Senza dubbio Brent ha dimostrato di avere le palle, insomma andare in un all-in così pesante non era da tutti, soprattutto andare a prendere, secondo me Harris è più come un giocatore che nel caso in cui, un'assicurazione, ecco, nel caso in cui Butler vorresse andare via ti rimane Harris, perché comunque mantenere questo core sarà veramente dura in estate.
Però pare che la proprietà gli abbia dato l'ok per pagarli entrambi e mantenere il core di tutti e quattro.
Beh, oggi puoi dire soltanto quello per mantenere il commitment. Sinceramente a pelle Butler lo vedo difficile nel futuro dei Sixers.
Sì, c'erano dei dubbi anche legati per esempio a come reagirà al fatto che sta prendendo meno tiri, si lamentava già prima e con l'arrivo di Harris ne prenderà probabilmente ancora meno, e questo sicuramente darà fastidio al suo ego, visto che parlavamo di quello di LeBron.
Ma paradossalmente da qualche partita in qua, non parlo delle ultime due, parlo delle ultime 10, Butler si sta prendendo meno tiri in genere, cioè rifiuta gli open looks in una maniera che non avevo mai visto. Secondo me anche lui sta un po' studiando il sistema di gioco dei Sixers per poi trovare evidentemente il passo giusto.
Senza dubbio vorrebbe giocare molti più pick and roll. Se non sbaglio i Clippers, anzi ho controllato prima, sono penultimi come pick and roll giocati nella Lega. Ora si aggiunge anche Harris, sì, che è un grandissimo... Scusa. Esatto. Ora si aggiunge anche Harris, che è un grandissimo palleggiatore sul pick and roll, però chiaramente lui è molto più versatile, molto più adatto a giocare da spot up shooter.
Ma in previsione dei playoff, guardando anche alle altre squadre che presumibilmente, diciamo, la top 4 al di là dei Pacers, su cui appunto senza Oladipo, previsione dei playoff, dei matchup contro i Bucks, contro i Raptors, se volete anche contro i Celtics, come vedete questo nuovo core dei Sixers, proprio questi playoff, non in previsione futura?
Tutto l'est è migliorato, e questo è indubbio, quindi già da ora in poi dobbiamo pensare ai nuovi Bucks, ai nuovi Raptors. E io, prima di dire che i Celtics sono un gradino sotto, ci penserei un attimo, perché poi quando arriveranno i momenti importanti, secondo me ci saranno. I matchup non lo so, so soltanto che l'anno scorso i Sixers, quando si sono trovati di fronte Boston, hanno sofferto perché avevano una buona squadra, ma una squadra con degli evidenti difetti. E questi difetti credo siano stati in parte curati. Non voglio dire che improvvisamente i Sixers diventano favoriti, però senz'altro hanno rimpiazzato dei giocatori con degli altri giocatori più affidabili da una parte e dall'altra. Adoro Belinelli, naturalmente, però Belinelli poi nei playoff si è dimostrato un problema in difesa. L'hanno rimpiazzato, se vogliamo, con Butler o con Harris, lui e Ilyasova. È qualcosa che evidentemente può avere può dare ai Sixers una dimensione diversa in prospettiva playoff.
Sì, poi i Sixers hanno sofferto tantissimo contro i Celtics, soprattutto sul reparto esterni in difesa. Secondo me adesso a livello di esterni hanno uno dei migliori roster nella Lega, perché oltre ad Harris e Butler hanno aggiunto Jonathan Simmons, che comunque sta vivendo una stagione pessima, ma credo che sia in parte dovuto alle poche motivazioni in quel di Orlando, e hanno aggiunto anche James Ennis.
Sì, a proposito di questi matchup che avete parlato, del non dare i Celtics un gradino sotto immediatamente, sono numeri che lasciano il tempo che trovano, perché ovviamente sia i Raptors con l'aggiunta di Gasol e con l'annuncio di poco fa che nei prossimi giorni firmeranno anche Jeremy Lin in uscita dagli Atlanta Hawks, i Raptors sono cambiati, Philadelphia l'abbiamo detto adesso. Se si escludono tutte le gare contro i Chicago Bulls per ovvi motivi, i Boston Celtics hanno il miglior point differential delle tre a più 5.6, i Raptors a più 5.3 e Philadelphia a più 3.0. Quindi la domanda a questo punto diventa anche: quale può essere l'impatto di Gasol, per esempio, come cambia questo matchup, per esempio in una sfida fra Sixers e Raptors ai playoff? Avrei dato favoriti Sixers teoricamente, al di là di quello che poteva fare Kawhi Leonard, ma con Gasol che è in grado di difendere Embiid molto bene, come cambia questa situazione? Come vedete il nuovo roster dei Raptors?
Sinceramente non li ho ancora visti giocare, quindi devo capire esattamente come Gasol si sposerà, diciamo, con gli altri. I Raptors a me fino ad ora piacevano molto perché li trovavo molto equilibrati. Sono migliorati sulla carta, però li voglio vedere giocare assieme prima di esprimere un giudizio sui nuovi equilibri che devono trovare.
Beh, prima di tutto fatemi fare i complimenti per la trade di Gasol, che è veramente una gran trade secondo me. Non hanno ceduto nessuna scelta al primo giro, è andato via Miles e Wright che erano quasi fuori dalle rotazioni, è andato via Valanciunas semplicemente per pareggiare i salari. Ora Non dubito, secondo me, Ibaka e Valanciunas prima non giocavano mai insieme. Secondo me vedremo qualche, almeno in regular season, qualche quintetto con Gasol e Ibaka allo stesso momento insieme. Ora, Gasol, come hai detto te, benissimo, difende dal post. Come difensore dal post è perfetto contro Embiid, quindi è un upgrade incredibile, soprattutto in un matchup contro i Sixers.
Il dubbio ovviamente rimane ed è legato, come diceva prima Andrea, i Raptors giocavano molto bene e una delle cose che riusciva meglio a questa squadra era il correre e l'essere molto agili, molto lunghi di braccia, non solo in termini di altezza, di poter arrivare ovunque. La combinazione con Siakam e Ibaka funzionava molto bene, Siakam funzionava molto bene nei quintetti con la panchina e hanno cominciato ad avere qualche problema a un certo punto quando Siakam è stato spostato fra quintetto titolare e panchina nel quintetto titolare. Con Gasol questa dinamica cambia, perché ovviamente Gasol non è il tipo di centro che corre e che può giocare con questo dinamismo, può giocare in contropiede. E io ho sentito dei commenti dall'America in cui appunto alcune squadre dicevano: è meglio che abbiano preso Gasol, perché se decidono di giocare con quintetti così grossi, quindi con Gasol centro e magari Ibaka da 4, per noi è meglio giocare contro una formazione del genere piuttosto che con Siakam e Ibaka nel ruolo di 4-5.
Beh, è difficile dirlo, però obiettivamente siamo in un NBA nelle quali insomma le torri gemelle vanno meno di moda. A me Siakam piace molto e ripeto, assolutamente sulla carta Gasol è un improvement, un miglioramento, però poi gli equilibri di squadra sono sempre qualcosa di molto delicato.
Sì, guarda, allora io lo vedrei, non vedo uno scenario in cui ai Raptors vada male, nel senso che poi una serie di playoff è fatta di aggiustamenti, quindi se c'è il matchup dove Gasol non rende al meglio, si mette per qualche minuto Siakam da 5, si mette Ibaka da 5, insomma, poi si adegueranno sulla base degli avversari.
Ecco, questo secondo me, quello che dice Daniele, è un punto importante. Nei playoff, più che durante la stagione, contano i cambiamenti in corsa, conteranno quindi le panchine. Per questo che penso che i Celtics con Brad Stevens sono comunque ancora una squadra da tenere sotto osservazione, e lo dico da diciamo amante dei Sixers, Brett Brown ancora deve dimostrare questo, e questo può essere uno dei potenziali problemi dei Sixers in prospettiva playoffs.
Visto che li abbiamo visto che abbiamo evocato i Celtics, prima riportavo il net rating dei Celtics, escluse le gare contro i Bulls, che sono chiaramente falsate dalla pochezza di quella squadra, però abbiamo un net rating molto positivo, il migliore di quelle tre, nonostante i Bucks siano per esempio la miglior squadra della Eastern Conference e lo sono stati tutta la stagione, non credo ci sia molto da discutere su questo. Eppure ogni volta che i Celtics perdono una partita sembra che abbiano perso, sembra una tragedia, sembra che abbiano perso 4-0 una serie di playoff al primo turno. E questo in parte dipende anche dal modo in cui si sono adattati i giovani al nuovo ruolo. Adesso Jaylen Brown nell'ultimo mese e mezzo ha accettato di uscire dalla panchina e di fare quello che è necessario che faccia per questa squadra. Però hanno tutti avuto delle difficoltà, e fino all'altro giorno Marcus Morris diceva nessuno si diverte in questa squadra, nessuno fa quello che è necessario fare. In tutto questo ovviamente c'è come una grossa incudine che pende sulla squadra, la trade per Anthony Davis, che tutti danno per scontata in estate. Questo probabilmente sta un po' destabilizzando l'ambiente.
Ma sì, secondo me, evidentemente, siccome si è parlato molto di Tatum potenzialmente ai Pelicans, o se non lui metà della squadra, metà degli altri, però sia Tatum che Jaylen Brown vogliono naturalmente un ruolo diverso dopo essere arrivati al terzo e al secondo anno rispettivamente. Un po' di instabilità c'è e matura in qualsiasi squadra. Secondo me starà a Brad Stevens, spetterà lui il compito di riportare tutte le lancette all'ora giusta, soprattutto quando conterà. Insomma, lamentarsi oggi, essere in difficoltà appena prima dello Star Game, ancora a 2 mesi e mezzo dai playoff, 3 mesi e mezzo dalla parte importante dei playoff, lo ritengo ancora poco più che un campanello d'allarme.
Non credo sia un problema di Davis, non Davis, insomma, secondo me è una questione di redistribuzione dei ruoli. L'anno scorso c'era una serie di gerarchie, quest'anno sono state rivoluzionate dal ritorno di Hayward e quindi è un problema, è questo il problema principale. Poi beh, per quanto riguarda Hayward, anche lui sta iniziando a rendersi conto del fatto che potrebbe eventualmente tornare il giocatore di 2 anni fa solo l'anno prossimo. Quest'anno è veramente è di adattamento.
Sì, in generale mi sembra anche fisiologico che lui ci metta tutta una stagione a recuperare, insomma.
Certissimo, certo.
Cioè, vista la gravità dell'infortunio, anche Paul George, che ebbe un infortunio simile qualche anno fa, adesso non ricordo, il suo infortunio arrivò in estate e rientrò per 3-4 partite alla fine di quella stagione, ma poi l'anno dopo, che pure aveva avuto tutto un training camp fatto bene con la squadra perché era recuperato pienamente, non fu un giocatore spettacolare, non era neanche a livello pre-infortunio.
Beh, quello scusami, dicevo, Hayward comunque anche peggio, perché dal punto di vista del ritorno alle prestazioni pregresse, perché è un infortunio muscolare, quindi George se l'ha rotto la gamba e quindi è più facile tornare da un infortunio del genere piuttosto che un infortunio muscolare.
Io avevo detto in altri episodi di questo podcast, e forse l'avevo anche scritto in un articolo qualche mese fa, che Hayward sarebbe bisognava sospendere il giudizio su Hayward in quel momento e vedere come sarebbe stato dopo l'All-Star Game. Quindi in questo momento mi sembra che sia ancora presto, e comunque Hayward non è fondamentale in regular season, al di là di tutti i drammi che sembrano uscire fuori ogni volta che giocano i Celtics, ma è importante capire quali saranno le sue prestazioni ai playoff, e lì rientrerà molto, come dicevate prima, Brad Stevens, per capire insomma come gestire Tatum, che al momento è uno dei 3 peggiori difensori dei Celtics insieme a Marcus Morris e al Horford, quindi sul fatto che sia interamente colpa di Hayward, forse per quanto Hayward sia un problema in questo momento data la sua condizione fisica, forse si sta esagerando un po', ecco. D'altra parte, la questione Anthony Davis è molto reale, e i Lakers, al di là della sconfitta contro Philadelphia della scorsa notte, stiamo registrando di lunedì, sembrano, come dire, migliorati, ma fino a che punto? Quanto credete a questo miglioramento dei Lakers? Visto anche che non è cambiato nulla di fatto nel loro roster. Mosse minori, ma insomma.
Ma, guarda, io leggo l'eventuale miglioramento dei Lakers a LeBron James che torna a tutta forza, nel senso che la stagione dei Lakers dipenderà interamente da quello che potrà portare LeBron post infortunio. Sinceramente ieri sera non li ho visti bene, nel senso in difesa soprattutto in questo momento non sono in grado di fermare pressoché nessuno. Kuzma peraltro invece secondo me dopo la deadline ha tratto vantaggio dalla fine dell'incertezza e ieri sera mi sembra volesse dimostrare che lui ancora c'è.
Sì, allora i Lakers potenzialmente sono una grande squadra difensiva, nel senso ieri LeBron si vedeva proprio a vista d'occhio che non aveva voglia di difendere, non aveva voglia di prendersi quella partita. Insomma, poi il fatto che i Lakers vadano o meno ai playoff dipende anche dai Kings, nel senso che i Lakers hanno il 26esimo calendario, cioè hanno il 26esimo calendario più difficile, e quindi insomma dipende soprattutto da Kings e Clippers. Clippers non li vedo troppo ansiosi di fare i playoff, però i Kings ci credono, soprattutto dopo l'aggiunta di Barnes.
Sì, sui Clippers credo che sia anche nel loro forse migliore interesse non fare i playoff. Probabilmente Doc Rivers ci proverà comunque, però insomma, se dovessero restare fuori dai playoff tengono la scelta, perché altrimenti la scelta va ai Celtics. E visto la quantità di cartucce che hanno per un eventuale trade, io credo che possano essere tra le squadre che puntano a Anthony Davis, oltre ad una giunta in free agency. Anthony Davis ha detto che avrebbe rifirmato con i Clippers, è chiaro che è un'affermazione che lascia il tempo che trova, nel senso che ha escluso Boston a priori, ma poi se va in estate a Boston e rimane Kyrie, rifirmerà anche a Boston probabilmente.
Sicuramente.
Invece i Kings invece mi sembrano una favola che sta andando oltre le aspettative. Io a inizio stagione, quando ho visto che giocavano così bene, mi ero detto, e l'avevo anche detto su in una puntata precedente, sfioreranno le 40 vittorie, forse staranno sotto. Invece con questa trade puntano ai playoff, il che vuol dire che puntano a sfiorare le 50 per arrivare ai playoff, perché quello è più o meno. Intorno alle 45 vittorie si proietta l'ottavo posto a Ovest. Quindi stiamo parlando di una squadra che fa veramente sul serio. In questo momento sono i favoriti per l'ottavo posto.
Bah sì, direi di sì. Allora, insieme a Brooklyn, i Kings sono uno a Est, uno a Ovest, le due squadre che preferisco guardare, che preferisco vedere in televisione. Secondo me hanno tutti i numeri per andare ai playoff. Poi io ripeto, secondo me c'è anche l'effetto LeBron. Difficilmente LeBron resterà fuori dai playoff.
Condivido, soprattutto nel caso decidesse di fare, li farà. Insomma, un paio di aggiunte sui nuovi acquisti degli Lakers. Bullock ieri male, comunque è un acquisto che farà bene, soprattutto perché i Lakers hanno poco shooting in squadra, mentre per quanto riguarda Muscala, mossa che non mi aspettavo, nel senso che Zubac è stato dato via veramente per poco, Beasley sarebbe stato tagliato in ogni caso, soprattutto per i problemi avuti con Walton e del fatto che non c'entrasse niente con il gioco dei Lakers. Però insomma, Muscala l'hanno preso effettivamente solo esclusivamente per il tiro da tre, perché pessimo difensore. Allora, Walton non mi è piaciuto quando l'ha messo da 4 insieme a Chandler, insomma, vedremo. Io sono pessimista sull'aggiunta di Muscala.
Guarda, io Muscala l'ho visto giocare quasi tutte le partite con i Sixers quest'anno. Sinceramente non mi ha fatto una grande impressione, lo considero un giocatore molto intermittente anche nel tiro, come hai detto tu in difesa purtroppo una liability, ecco, non è un giocatore che ti fa fare il salto di qualità, nemmeno alla Iliaso, per intenderci.
Sì, ma ripeto, infatti poi mi ha stupito queste tre, soprattutto per il pessimo e bassissimo valore che Magic e i Clippers hanno dato a Zubac. Lo volevamo in tutti i modi offrire ai Pelicans per Davis e poi l'abbiamo regalato ai Clippers così.
Ma credo che sia stato ceduto Zubac perché credo sia restricted in estate.
Sì.
E quindi non tornava, diciamo, in termini puramente di contratti non tornava utile in una trade, e quindi, e visto che l'obiettivo ovviamente per i Lakers rimane Anthony Davis, al di là di quello che insomma si possa dedurre, suppongo che abbiano cercato di prendere di cavare qualcosa da un giocatore a cui altrimenti avrebbero dovuto rinunciare per nulla.
Beh, ma i Lakers comunque hanno quasi tutti che sono in scadenza, quindi non credo sia questo il punto. Neanche a livello di cap hold cambia troppo. Secondo me hanno voluto fare questa mossa per aggiungere un tiratore e stop.
Ma è possibile. Invece, per quanto riguarda i Clippers, le mosse dei Clippers, al di là della trade per Tobias Harris, che è chiaramente free agent in estate e probabilmente non era molto saggio tenerlo lì ad aspettare un'offerta quando in realtà i Clippers puntano a pesci più grossi, chiamiamola così, mi hanno lasciato un po' perplesso per certi versi. Per esempio la trade quando hanno mandato Bradley a Memphis mi ha lasciato un po' così quella trade, ecco, perché non... Bradley stava facendo malissimo in questa stagione, è stato assolutamente negativo, però non hanno aggiunto nulla. Infatti prima li davamo per non una squadra da playoff.
Scusami, semplice motivazione salariale la trade di Bradley, sì. nient'altro.
Cioè, oggi come oggi i Clippers puntano alla massima flessibilità possibile e tutto il resto sarà una serie di provini, diciamo così, per eventualmente fare il resto del roster che non verrà fatto con le eventuali acquisizioni dell'estate.
Stiamo parlando comunque di 55 milioni di dollari di spazio salariale attesi per l'estate per i Clippers.
Sì, infatti loro lo sanno anche i Sassi che puntano a Kawhi Leonard e potenzialmente anche a Kevin Durant o a qualche altra grossa aggiunta. Io invece lancio l'ultimo argomento perché li abbiamo saltati. Vorrei tornare a Est per parlare dei Bucks, se non altro perché il presidente dei Bucks è stato multato per tampering, per aver detto qualcosa tipo ringraziamo Anthony Davis per averci incluso nella lista delle squadre con cui avrebbe rinnovato, è un onore. Però i Bucks hanno fatto una grossa aggiunta, e che è Nikola Mirotic, che sicuramente li aiuterà perché dovrebbe essere un fit perfetto per il gioco che hanno espresso finora, anche se al momento è infortunato. Qual è il limite per questi Bucks in questa stagione, considerato anche l'aggiunta di Mirotic? Finora sono stati la miglior squadra a Est.
Ma per me lo sono in assoluto in questo momento. Da testare quando arriveranno i playoff, anche se anche loro hanno un bel manico in panchina. Sinceramente, quando hai gli anni essi in squadra, molti obiettivi sono più vicini di quello che pensi. Sono una bella squadra, obiettivamente li considero i favoriti ad Est.
Io non sono d'accordo, anzi reputo i Raptors favoriti. Mentre per quanto riguarda l'aggiunta di Mirotic, pagato tantino, 4 seconde scelte, però c'è da dire che 3 di queste non erano loro, che invece le avevano acquisite in scambi vari. Secondo me quest'anno si giocano tutti i Raptors, cioè i Bucks, scusate, nel senso che la maggior parte dei giocatori, o meglio tutti, scadono tranne Giannis, e per rinnovare tutti dovranno pagare tanta luxury.
E potrebbero non avere la disponibilità per farlo, visto che comunque è pur sempre il mercato di Milwaukee e fondamentalmente sono famosi per il formaggio e non per altri motivi.
però anche loro, secondo me, hanno puntato bene nella strategia quella che chiamo la strategia della finestra, nel senso, c'è la possibilità di andare all-in nell'NBA di oggi, devi farlo, e fanno bene i Bucks a farlo, non a costruire troppo passo per passo, perché così facendo rischiano di perdere opportunità quest'anno, magari il prossimo anno, e poi vedersi sfuggire Giannis. Devono puntarci, hanno uno dei migliori, se non il miglior giocatore in circolazione, lo hanno circondato al momento di ottimi giocatori e soprattutto giocatori molto adatti a stare attorno a lui. È una squadra che obiettivamente, sinceramente, mi fa paura a est.
Daniele, vuoi aggiungere qualcosa?
No, vabbè, sono concordo con col collega e niente, insomma, adesso si giocano tutto, come ripeto, vediamo, sono curiosissimo dei playoff est quest'anno.
Sì, no, ecco, è un po' come i Sixers, anche i Bucks si giocano un po' tutto, sono costruiti quasi in maniera simile, no? Trovo, nel senso, con diversi giocatori in scadenza, dovranno eventualmente ricominciare da capo o quasi se non arrivano alle conference finals o se perdono brutalmente le conference finals, però questa è anche un po' la sfida che ogni squadra si trova, cioè puntare più in alto possibile e più velocemente possibile prima che quella famosa finestra di cui continuo a parlare dall'inizio di questo podcast si chiuda.
E allora su questo ennesimo riferimento alla finestra, che è un riferimento molto giusto, si chiude la nostra puntata, perché abbiamo sforato come al solito la mezz'ora che ci diamo come tempo. Grazie mille Andrea per essere stato di nuovo ospite.
Grazie a te, grazie a voi.
Grazie Daniele, sicuramente se accetterai il nostro invito sarai di nuovo nostro ospite. Ricordatevi di seguirli e di seguire entrambi, sia su NBA to Face e di entrare nel gruppo Facebook Spazio NBA, e ovviamente seguite la pagina di Basketball NBA. Ogni mattina trovate il recap della notte con le prove dei giocatori e degli allenatori, e noi torneremo la prossima settimana con un'altra puntata di We Got Game.
Ciao a tutti.
Ciao.